qual è stato il metodo di San Giovanni Paolo II per evitare questa detronizzazione della verità, per far sì che la verità non fosse accantonata come un orpello non più interessante, ma per continuare a mantenere se stesso e il popolo e la Chiesa che gli era affidata al centro e attento al tema della verità?
Bene, grazie a voi. Io partirò da Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6, perché per San Giovanni Paolo II Cristo è il centro del cosmo della storia, Redemptor Omnis numero uno. E poi magari nella seconda domanda diciamo qualcosa di più, un pochino più teorico sulla verità, ma sempre con implicazioni esistenziali. Ecco, questa frase con cui Gesù si definisce la verità lancia una sfida tra coloro che intendono prenderla sul serio, letteralmente, e coloro che non intendono farlo, o ambiguamente attribuendole un valore sfumato, simbolico, se non addirittura nullo. Giovanni Paolo II chiaramente si è collocato da credente, addirittura da santo, tra quelli della prima categoria, quelli che hanno preso alla lettera l'affermazione di Gesù di essere la verità. E si è trovato a essere chiamato a essere maestro di questi della prima categoria, come vescovo, come cardinale, come papa. La domanda è sul metodo per giungere a farlo. Qual è stato il suo metodo? Che è un metodo molto empirico, esistenziale inizialmente, però è anche teoretico, è anche razionale, di intelligenza. Anzitutto si è confrontato, questo ha voluto dire anche studio, ma uno studio con immedesimazione personale, esistenziale, con tutto il pensiero, la storia cristiana, non cristiana che lo ha preceduto, con il patrimonio culturale, quindi filosofia, scienza, anche arte, della tradizione cristiana e precristiana, e ha attuato una sorta di metodo scientifico per fare come una verifica sperimentale della bontà del cristianesimo, quasi come fosse un fisico in laboratorio, mettere alla prova il cristianesimo, Cristo stesso, la concezione cristiana della vita, tutta la tradizione e la cultura cristiana, per vedere se rispondeva, se funzionava. Rispondeva sia alle sue domande individuali, personali, di singolo uomo, sia a livello sociale, ecclesiale, ma anche sociale, culturale in senso più ampio. Se Cristo è vero come è, deve spiegare e riuscire a far vivere umanamente l'uomo, dar respiro alla famiglia. Pensiamo alle esortazioni apostoliche, alla familiaris consortio, al lavoro, laborem exercens, alla società intera. Deve farlo vincendo su tutti gli altri, altrimenti è come non avere la fede, serve a poco, è una decorazione. Questa è la verifica del cristianesimo, che è divenuta di conseguenza anche una sfida poi per lui lanciata al mondo intero, quel mondo che credeva di avere liquidato la verità, oggi ancora più di allora. Per addirittura addomesticare Cristo, il mondo vuole addomesticare Cristo, oggi sembra quasi che ci sia riuscito, ma non sarà così alla fine. Nel suo insegnamento, nella sua testimonianza, è come se Giovanni Paolo II avesse detto: se le ideologie del mondo hanno fallito, allora solo Cristo resiste e io vi sfido a fare la prova. Questo deve far la Chiesa, altrimenti è un sale insipido, senza sapore. Sarebbe molto utile riprendere in mano il quarto capitolo della Fides et Ratio, in cui lui ha fatto proprio il percorso per far vedere il lavoro culturale che dai padri della Chiesa, i primi cristiani, i primi convertiti, i primi studiosi, i primi diventati poi dottori della Chiesa, hanno fatto per costruire lo spazio teorico, oltre che esistenziale, per pensare e vivere il cristianesimo. Adesso ovviamente qui non si può fare per ragioni di tempo. Per Giovanni Paolo II, Cristo è, con tutto ciò che lui che da lui deriva, è diventato a questo punto il criterio di giudizio il punto di riferimento per valutare tutto, il modo di pensare, il modo di agire, le culture, anche la morale, le politiche, il modo di vivere, di impostare la vita, la chiave per comprendere e valutare se stesso e la condizione umana, la storia nella sua ampiezza generale. Cristo, centro del cosmo della storia. L'uomo nelle sue caratteristiche. C'è un'antropologia, una concezione dell'uomo nell'insegnamento di Cristo. La famiglia, tutte oltre a amore e responsabilità, la sua opera da filosofo, da professore, ma poi dopo le udienze generali del mercoledì sull'amore, matrimonio e famiglia, eccetera. C'è un materiale immenso. Questo metodo è diventato il suo metodo di annuncio cristiano, un metodo che aveva portato la Chiesa non più a essere considerata sempre in ritardo sui tempi, la Chiesa arriva sempre dopo, la Chiesa va lentamente. Qui era in anticipo. Questa è la funzione profetica della Chiesa. Perché sul fallimento di tutto il resto, e lui ne sapeva qualcosa perché veniva da due disumanesimi, era passato sotto il nazismo prima e sotto il comunismo dopo, due disumanesimi che avevano distrutto la società e la vita delle persone, ne aveva vissuto il fallimento sociale, antropologico nell'est europeo ben prima di noi in Occidente. Noi siamo ancora qui a illuderci, a fantasticare di ideologie che hanno dimostrato di essere distruttive e fallimentari, distruttive dell'uomo, della persona. Non ci sono mai stati tanti disastri, suicidi, omicidi, follie come in questo momento, 40-50 anni dopo di lui, men di più di prima. No, la Chiesa, lanciando la sfida della verifica del cristianesimo come criterio di giudizio di tutto, era capace di capire l'uomo, di capire la storia, e quindi era più avanti rispetto a tutto il resto. In larga misura questo in Occidente non è stato capito. Giovanni Paolo II alla fine l'hanno capito in pochi, e adesso si fa di tutto per dimenticarlo, e quando lo si cita, anche nella Chiesa purtroppo, lo si cita manipolandolo, cercando di renderlo come un precursore degli errori che si fanno adesso. Questa è la più grave ingiustizia che si può fare verso un uomo e verso un santo. Nota bene, ho conosciuto anche un'altra persona, che è stata citata anche prima implicitamente, ma io la cito esplicitamente, che aveva avuto la stessa intuizione, lanciato lo stesso metodo per essere cristiani, riscoprendo quelle dimensioni del cristianesimo che chiamava cultura, carità, missione, e insegnava a prendere Cristo come criterio di giudizio su se stessi e sulla storia. Ed era Don Luigi Giussani. È doveroso citarlo, comunque la si pensi e qualunque giudizio si abbia nei suoi confronti. Al quale, tra l'altro, Giovanni Paolo II disse, cito a memoria, ma mi ricordo dalla sua voce queste frasi, dalla voce di Don Giussani: il mio metodo, diceva il Papa a Don Giussani, è molto simile al suo, anzi è lo stesso. Il metodo della verifica del cristianesimo e della sfida, del criterio di giudizio che sfida le ideologie del mondo. Come poté Giovanni Paolo II fare tutto questo prima da sacerdote, poi da docente universitario, da vescovo, da cardinale in Polonia e infine da papa nel mondo intero? Perché seppe fare due cose, e qui entro direttamente nel suo metodo. La prima è seppe imparare a leggere l'esperienza degli uomini, cioè quello che loro vivevano. Gesù lo fa con la Samaritana nel Vangelo di San Giovanni, le legge dentro, capire come funziona l'uomo. Solo Cristo svela l'uomo chi è l'uomo, ricordiamoci l'inizio della Redemptor Hominis, in un senso profondo, non appena solo psicologistico o modernista, se vogliamo. Non dobbiamo farci rubare la parola esperienza dei modernisti, dobbiamo riappropriarcene, perché ha uno spessore esistenziale, come già la impiegava Aristotele, poi San Tommaso. Dobbiamo riappropriarci delle parole che sono vere e che sono cristiane. Giovanni Paolo II seppe leggere la sua esperienza umana e quella degli altri, andando in profondità, non limitandosi agli aspetti superficiali, puramente esteriori, psicologici o sociologici, come si fa oggi, che non vanno certo trascurati, ma vanno unificati, sapendo ripercorrere la catena degli effetti e delle cause che stanno a un fondamento via via più essenziale per l'uomo. Il problema non sono solo le strutture. Per questo gli fu certamente utile anche lo studio della filosofia, dell'antropologia, della fenomenologia. Scheller fu uno dei suoi autori di riferimento. La fenomenologia gli servì per leggere l'esperienza, ma non per spiegarla. Non si accontentò di fermarsi alle spiegazioni dell'uomo che i fenomenologi davano, che rimanevano a un livello per lui insoddisfacente. Finivano per rimettere in gioco come fondamenti quegli stessi principi che inizialmente cercavano di criticare. Non entro in dettagli più tecnici, ma Giovanni Paolo II invece andò a pescare i fondamenti razionali, filosofici, antropologici nel pensiero cristiano. Quindi, prima fase, ti leggo l'esperienza dell'uomo, mi posso servire della fenomenologia, di tutte le scienze di oggi, tutto quello che volete, ma poi la spiegazione vera di chi è l'uomo la devo trovare nella tradizione cristiana, che si è sviluppata attorno alla centralità di Gesù Cristo. Ecco perché studierà San Tommaso, studierà i santi, si rifarà anche a mistici come San Giovanni della Croce, oltre che a poeti della sua Polonia come Norwid, divenendo lui stesso poeta, interprete anche come attore nelle piccole rappresentazioni teatrali che realizzava da giovane con i suoi amici. Tutto questo gli è rimasto dentro da Papa, con un'unità totale, una persona a tutto tondo che oggi non si trova più, o quasi. La sua grande opera filosofica Persona e atto sintetizza questo percorso filosofico. È un libro difficile, ma dentro c'è in sostanza questo metodo. Leggere e comprendere l'esperienza dell'uomo, seconda fase, trovare la spiegazione di chi è l'uomo e di come funziona, antropologia, attraverso i principi fondamentali irrinunciabili che regolano l'essere di tutte le cose. Un'antropologia deve essere fondata, e questa era la metafisica, una parola che per noi non significa quasi più niente, ma semmai ne parleremo nella seconda domanda. È curioso che da un secolo a questa parte sembra che siano le scienze a ritrovare la metafisica come teoria dei fondamenti, ma questo sarebbe un altro capitolo, ne ho accennato nell'altro incontro. Non a caso Giovanni Paolo II, parlando al Giubileo degli Scienziati nel 2000, cita una frase che aveva già messo nella Fides et Ratio del 1998: una grande sfida ci aspetta, dice, quella di saper compiere il passaggio tanto necessario quanto urgente dal fenomeno al fondamento. Non è possibile fermarsi alla sola esperienza, è necessario che la riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale e il fondamento che la sorregge. Ecco, sto per concludere la prima domanda, sto dentro i 15 minuti, quindi mancano ancora due minuti e poco più. È il percorso dei pensatori cristiani cattolici, dai padri della Chiesa a Sant'Agostino e a San Tommaso. Il cristianesimo ha guidato la ragione a completare, ripulire, approfondire ciò che c'era di vero e di meglio nel pensiero precristiano, come ebbe a dire anche il cardinale Ratzinger poco prima di diventare Benedetto XVI, e diceva: una delle funzioni della fede, non tra le più irrilevanti, è quella di offrire un risanamento alla ragione come ragione. E quando si dice ragione, si intende insieme intelligenza e volontà e affettività. Non è una questione intellettualistica e arida. La verità è qualcosa che si conosce e si impara ad amare. Ecco, io mi fermerei qui come prima domanda. Poi, nella seconda parte, possiamo entrare nel metodo anche un po' più teoretico, più di studio, insomma, no? Cioè rispondere alla domanda cos'è la verità, perché qui la verità è Cristo, ma come si articola concretamente?
Vivere questo tempo, questi giorni che ci sono andati a vivere, recuperando del metodo di San Giovanni Paolo II, cioè come possiamo noi vivere oggi da cristiani con la fede che questi santi, dice von Hildebrand a un certo punto, una volta per la verità si moriva, parla dei martiri. In fondo, per la verità si muore. Oggi invece ognuno ha la sua verità, quindi non si muore più. Basta dire che la mia è un'altra della tua. Allora, come possiamo noi vivere questo tempo, questi giorni, le sfide di questo 2021, recuperando qualcosa di quel metodo di cui tu ci hai iniziato a parlare?
Bella domanda. Bisogna non essere reattivi, non farsi spaventare. per questo bisogna pregare, perché la forza te la dà solo la grazia di Dio. Però la risposta, secondo me, è cercando di fare allo stesso modo con cui ha fatto lui, Giovanni Paolo II, seguire lo stesso metodo. Questo significa studiare per chi è più portato allo studio, pregare per tutti, facendosi aiutare da chi ha seguito quella strada. Vorrei provare a esemplificare un po' perché si capisca qual è il percorso. È un percorso che è un pochino più filosofico, se vogliamo, un pochino più anche dottrinale, un pochino più teologico, quello che dirò adesso, ma le idee, i concetti, la dottrina sono l'anima della vita. Imparare a gustare certi principi che reggono l'esistenza perché servono per vivere significa riconciliare l'aspetto teorico e quello esistenziale. Questo bisogna imparare a fare. Allora bisogna cominciare, come sicuramente ha fatto anche lui, a rispondere alla domanda che cos'è la verità, anche in termini tecnici, razionali, per quanto è possibile, con semplicità. Andiamo a ripescare nella tradizione antica, fino dalla Grecia, fino dall'antichità, come ha fatto Giovanni Paolo II quando si è messo a studiare, da studente. La tradizione antica, prima greca, poi cristiana, aveva colto almeno due aspetti fondamentali della verità. Uno, il primo, è quello della verità come svelamento. Per i greci la verità veniva rappresentata anche nella scultura, nell'arte, come una bellissima figura femminile, mentre è svelata, resta senza veli e mostra tutta la sua bellezza. Il concetto di verità che si svela da se stessa, poi sarà la base della nozione cristiana di rivelazione. Rivelazione vuol dire svelare qualcosa agli occhi della fede e al tempo stesso rivelarla di nuovo, soprattutto per chi rifiuta la fede. Rivelata, svelata prima e velata di nuovo poi. Svelata solo in parte per chi ha fede, lasciando ancora il più alla visione eterna. Quindi la verità come svelamento. Ma poi c'è l'altra dimensione importantissima, che è la verità come corrispondenza alla realtà. Se ve ne accorgete, oggi non si sa più cos'è la realtà, si vive di ideologia e quindi tutti i discorsi che si fanno, la politica, non funzionano perché si parla di cose che non esistono, che non corrispondono alla realtà, mentre la verità corrisponde alla realtà. È il realismo la verità, avere il senso della realtà. Oggi con la verità si è liquidata anche la realtà oggettiva delle cose. Tutto sta smettendo di conseguenza di funzionare. Se tu vuoi far funzionare il frigorifero, un elettrodomestico, un computer, devi stare aderente alle leggi che lo governano, alla realtà. Non puoi farlo funzionare con le tue idee, senza sapere niente di com'è la realtà. Viva gli ingegneri da questo punto di vista, che devono fare cose che funzionano. La verità veniva intesa come corrispondenza alla conoscenza, ma in senso amplissimo, la conoscenza nostra, ma anche la conoscenza che Dio ha delle cose. Partiamo dall'alto, partiamo da Dio. Dio è la verità. Dio è tutto, la pienezza dell'essere. Dio è l'essere perfettissimo, studiavamo noi da bambini nel Catechismo di San Pio X. Cristo, dicendo io sono la verità, dichiara di essere Dio. Il vero, la verità, nella sua pienezza, è Dio, che si offre alla nostra conoscenza rivelandosi, la quale si ottiene con l'esperienza e l'intelligenza. E questo è un querere, non a caso vi chiamate querere Deum, no? Un querere voleva dire chiedere per conoscere, per sapere. Ma attaccato alla verità c'è il bene nella sua pienezza è sempre Dio, che si offre alla nostra volontà, affettività, come ciò che è desiderabile, appetibile, appetitum, no? L'aver fame di qualcosa di buono. E questo è un chiedere per ottenere. Il latino aveva petere, chiedere per ottenere, in complementarità a querere, chiedere per sapere. Colui del quale non si può non avere nostalgia, fino a che non si appartiene liberamente, interamente a lui. Dio come bene, Sant'Agostino nelle Confessioni, il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Allora, cosa avevano capito gli antichi e che cosa ha fatto suo Giovanni Paolo II di questa esperienza della storia, del pensiero, della cultura, dei popoli, dell'umanità? Che la conoscenza e quindi anche lo studio, e quindi è importante anche la dottrina, anche la conoscenza, anche la scienza, anche la conoscenza cosa fa? Porta tutte le cose, tutto il mondo dentro la nostra mente, immaterialmente. Tutto ciò che è fuori di noi, la conoscenza lo porta dentro, immaterialmente evidentemente. Non è che se io vedo una casa, mi entra la casa nella testa, mi entra la nozione di casa nella testa. La volontà fa l'aspetto complementare, la volontà, l'affettività, in modo complementare invece mi fa muovere verso cose e persone, per averle sempre con me, per averle e per appartenere a loro. Questo lo diceva già Aristotele, poi l'ha riscoperto San Tommaso, cioè, ma Giovanni Paolo II queste cose qui le ha percorse tutte e le ha fatte sue. E così anche l'uno, l'unità della persona, no? L'uno nella sua pienezza è sempre Dio, che si dimostra come principio unificante, che origina, governa, compie tutto ciò che esiste. L'unità della persona si sperimenta solo riconoscendo di appartenere a Dio. Ecco perché oggi ci sono tanti dissociati, ci sono tante persone che saltano, perché manca il punto unificante, è stato rimosso. Ma c'è anche la bellezza, il bello, è la gloria di Dio, il bello in Dio è la sua gloria, è tutte queste cose insieme che si manifesta a tutto il nostro essere. Il bello è il bene che si fa vedere dagli occhi e per analogia è il vero che si offre all'intelligenza dell'anima. Qui si potrebbe andare avanti e anche perdersi un po', ma immaginiamo che quest'uomo, man mano che leggeva, studiava queste cose, le assorbiva, le faceva sue, se le è portate dietro per tutta la vita e le ha sapute comunicare agli altri. Bene, siamo partiti da Dio molto in alto, scendiamo verso il basso, verso le creature, verso di noi. La verità in ogni cosa creata particolare è la corrispondenza tra la cosa creata e il come Dio la pensa e la vuole, vuole che essa sia. Quindi una cosa quando è che è autentica? Una cosa è autentica quando corrisponde a ciò che Dio pensa di lei, ciò che Dio vuole di lei. Questo tanto più per una persona. Quando è che sei autentico? Quando corrispondi a ciò per cui Dio ti fa esistere. Questo si chiama anche vocazione, poi, concretamente. Ci sono tutta una serie di implicazioni enormi, bellissime. Prima di tutto c'è la verità come autenticità, quella che veniva chiamata la verità ontologica nel Medioevo, la verità dell'essere. L'essere creato è autentico quando è come Dio lo vuole. Se noi lo manipoliamo contro la sua natura, lo snaturiamo, lo priviamo della verità, dell'autenticità, è quello che oggi si fa nei confronti della famiglia, per esempio, si fa nei confronti della persona, l'identità sessuale, tutte queste robe qua, sono un rompere la corrispondenza tra ciò che Dio vuole che tu sia e ciò che tu pretendi di essere contro Dio e contro la tua stessa natura. Poi c'è la verità nella conoscenza, nel giudizio. Quando dico adesso è sera, il giudizio è vero. Quando dico adesso è pieno giorno, il giudizio è falso in questo momento. La conoscenza è vera, verità logica, dicevano gli antichi, se c'è corrispondenza tra essa e le cose come stanno, tra ciò che conosco e la realtà delle cose. Le cose, come faccio a sapere come stanno, oltre che a vederlo empiricamente, ma come stanno soprattutto davanti a Dio Creatore? Una corrispondenza tra la conoscenza della nostra mente e la conoscenza di Dio. E questo vale anche nei confronti della natura. Adesso si parla tanto dell'ambiente senza tener conto di come Dio lo vuole. E si finisce per distruggerlo l'ambiente, pur partendo dalle migliori intenzioni. È ideologia, non è verità. se pretendiamo di servirci della nostra libertà per imporre alla realtà un giudizio discorde dalla mente del creatore, il giudizio è falso, è menzogna, è ideologia, è abuso di potere nei confronti della realtà. E non funziona, perché questo distrugge invece di bonificare, invece di far fruttare. Un uomo che pretende in nome della sua libertà di pensarsi e di vivere solo come corpo, come materia, non corrisponde a come Dio lo vuole, come lo vuole il creatore. Prima o poi la sua vita non funzionerà, starà male e farà del male, perché la sua concezione della vita cozza contro la realtà dei fatti. Gesù, che ha detto non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate secondo giusto giudizio, voleva dire questo: paragonate il vostro giudizio con la rivelazione, l'insegnamento di Dio creatore e con ciò che la vostra intelligenza vi consente di scoprire della volontà e della dottrina di Dio creatore. Per questo nella morale occorre riscoprire la legge morale naturale, i 10 comandamenti, perché queste sono le regole dell'umano che il creatore ha messo nella natura dell'uomo, e nel diritto occorre ritrovare come base l'autentico diritto naturale. Diversamente la legge diviene impostura del potere di turno, diviene corruptio legis, corruzione della legge, dicevano i medievali. E questa è la questione dei famosi principi non negoziabili, che sono irrinunciabili perché una società funzioni, sia umanamente vivibile. Se tu vuoi fare in modo che vengano negati, ti tagli il ramo su cui sei seduto, ti stai autodistruggendo, non sei tu il creatore e quindi non puoi manipolare le leggi su cui la realtà si regge, si sostiene. Infine c'è la verità come consapevolezza di conoscere la verità, di essere nella verità. Questa è quella che i medievali chiamavano la verità formale, una consapevolezza che è offerta alla nostra ragione non tanto per merito nostro, ma perché è svelata nella rivelazione in Cristo. Io ho il diritto e il dovere di sapere che sono nella verità. Non è una pretesa, è una rivelazione. È Dio che te lo dice. E se tu vuoi riconoscere la realtà delle cose, non puoi non riconoscere. È Lui che è nella verità, e quindi se parla di sé, se tu dici che non sai la verità, vuol dire che tu stai bestemmiando, stai rifiutando il Creatore stesso. In questa terra è accessibile, mediante la fede in Cristo, nella Chiesa, oltre a questa condizione terrena, sarà manifesta nella visione diretta di Dio. Ma anche la ragione umana può, anche se non tutti ci riescono facilmente, raggiungere un certo grado di consapevolezza della verità, almeno in merito a quei principi che si mostrano come irrinunciabili, non negoziabili, appunto. Gli antichi dicevano addirittura evidenti. Su tutto il resto abbiamo delle teorie ipotetiche, delle opinioni. Per questo è indispensabile l'aiuto della rivelazione. Lo diceva già Platone, nel Fedone, una frase che è stata citata tante volte: non c'è altro da fare che varcare a proprio rischio il gran mare dell'esistenza, a meno che uno non abbia la possibilità di fare la traversata con più sicurezza e con minor rischio su una barca più solida, cioè con l'aiuto di una rivelazione divina. Riassumendo allora, il metodo di Giovanni Paolo II che possiamo imparare da lui per costringere, e che vale anche oggi, non è che oggi perché le cose sono cambiate si deve cambiare metodo, questo costruisce sempre a fare questo percorso anche l'uomo di oggi, che ha distrutto la stessa nozione di verità frammentandola in tante opinioni, è quello di procedere come, se non altro, come in una dimostrazione matematica per assurdo. Ti faccio vedere che la negazione della tesi cristiana cattolica, la negazione della verità, porta delle contraddizioni che tu stesso puoi constatare nella realtà della società di oggi. Se la società e la vita sono divenute invivibili e sono addirittura ingovernabili oggi, la causa non è forse nell'avere rifiutato la verità, nell'avere rifiutato il cristianesimo con la stessa nozione di verità oggettiva? Hai distrutto la verità pur di liberarti dalla fede in Cristo, tocca con mano le conseguenze. La vita è divenuta impossibile, invivibile. La società prima è stata resa disumana, dei regimi, poi anarchica e ingovernabile, è il fallimento delle democrazie senza una cultura della verità comune a tutto il popolo. Manda pure anche la gente a votare, ma se mandi la gente che non ha più il punto di riferimento, vengono fuori dei risultati patologici. Chiediti perché. Allora, se avessimo gettato il bambino con l'acqua sporca, eliminando il cristianesimo e con esso la verità, domanda, se la negazione di Cristo e della verità è stata fallimentare, non ha forse senso pensare che sia giusto, al contrario, tornare a prendere in seria considerazione Cristo e la verità? Questa poi è stata anche la sfida di Benedetto XVI, alla fin dei conti. Tornare a vivere come se Dio esistesse voleva dire tutto questo. Mi fermo perché ho esaurito il tempo, ci sarebbe bello leggere dei testi in cui lui stesso dice queste cose e gustarle direttamente sul campo, ma questo poi ognuno lo può fare per conto proprio. Io.
L'ultima domanda è quella forse che da un certo punto di vista potrebbe essere quella più interessante, cioè nel percorso che avete descritto, cioè in questo inseguimento, in questa ricerca, in questa domanda, diceva prima di Querere, questa domanda di verità, ci scopriamo non da soli, ci scopriamo non come delle monadi sparse nell'universo, ma troviamo una compagnia. Allora vi chiedo di aiutarci a capire che relazione ci sia tra la verità e la compagnia che scopriamo lungo questo cammino alla ricerca della verità. Il tema forse anche della comunione dei santi. Cioè, cos'è questa cosa della Chiesa? Cos'è questa cosa della comunione dei santi? Cos'è questa cosa di non essere da soli in questo cammino, in questa ricerca?
Brevissimamente. Se la verità è Cristo, la compagnia la fa Cristo. La confusione tra la compagnia e una realtà di essersi simpatici, di volersi bene, una realtà sentimentale, al massimo questo può essere un frutto, ma non è il punto di partenza. Parto da una frase del Vangelo in cui Gesù, nel Vangelo di San Matteo, dice in una maniera incredibile, capita alla luce di tutta la dottrina dei sacramenti che si è capita dopo: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Poter guardare la Chiesa e anche non solo quella universale, ma anche quella contingente, particolare, anche la nostra compagnia, in questo modo supera tutti i sentimentalismi. Tu puoi essere simpatico o antipatico, però mi sei indispensabile come il pane dell'Eucaristia. Senza pane l'Eucaristia non si fa, Cristo non diventa presente. Se non ci sono due o tre riuniti nel suo nome, non si rende presente Cristo, come in un sacramento. La compagnia va concepita così, altrimenti diventa uno psicologismo, un sentimentalismo, un qualche cosa che poi ammazza la fede. O peggio ancora, diventa una cosa politica, sociologica. Non a caso la Lumen Gentium, il documento, la Costituzione dogmatica del Vaticano II sulla Chiesa, dice: la Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, ossia il segno, lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Avere un'idea così sacra della compagnia significa, ma pensiamo a questo tradotto nel matrimonio, perché il matrimonio è un sacramento? Perché quando tu guardi in faccia tua moglie o tuo marito, devi avere, ti gusti il matrimonio fino in fondo, se hai la consapevolezza che quello ti è indispensabile anche quando avete litigato, poi vi perdonerete, perché ti rende presente Cristo in casa tua e poi quando ci sono i figli insieme ai figli. Allora il matrimonio regge e resiste. Allora nella Chiesa la fede regge e resiste, nonostante l'idiozia, l'eresia, la cattiveria di chi in quel momento si trova a esserne parte o addirittura a esserne il capo e la guida. Sto dicendo delle cose enormi. È ciò che rende presente Cristo. La comunione dei santi è ricordarsi che la maggior parte dell'umanità è già passata di là e noi siamo un tutt'uno con loro. Questo rende perfino consolante in senso forte la celebrazione di un funerale, delle esequie. Noi sappiamo che la maggior parte dell'umanità è di là. Quando perdiamo qualcuno, questo qualcuno è di là, nella maggior parte dell'umanità, nella comunione dei santi, e ci fa compagnia anche per noi che rimaniamo qui.
È vero, c'è questo tema di tornare al diritto naturale. Il problema è come affrontare la necessità di tornare al cristianesimo anche nel diritto, senza fare sentire esclusi i non cristiani. Cioè, il cristianesimo è la soluzione per tutti, ma il problema è che molti non lo sanno, anzi si sentono poi esclusi da questa visione. Quindi il metodo di Giovanni Paolo II sarebbe quello di non condannare il mondo per il suo rifiuto al cristianesimo, ma invitarlo invece a provare il cristianesimo affinché si renda conto dell'assurdità del rifiuto di Dio.
Ma sulla prima domanda si può sicuramente istituire un percorso culturale, scientifico, e bisogna farlo. Cioè, bisogna dare delle ragioni per cui è diventato indispensabile, prima ancora del cristianesimo, riscoprire la ragione e il diritto naturale. Giovanni Paolo II e Benedetto l'hanno fatto vedere mettendo in evidenza, adesso qui bisognava avere il tempo di leggere dei testi, ma più o meno li conosciamo, dalla Redemptor Omnis fino alle cicliche sociali, eccetera, facendo vedere che una posizione che rifiuta la legge naturale immorale e il diritto naturale sul piano della legislazione gradualmente produce effetti negativi, fino alla ingovernabilità di un paese, fino alla distruzione della possibilità della democrazia, fino a rendere invivibile la società. Naturalmente ci si può ostinare e dire no, ma allora cambiamo linea politica, cambiamo concezione sociale, cambiamo ideologia, allora lì ci pensa il Signore, ti riduce al lumicino. Queste sono le punizioni di Dio nel senso costruttivo del termine. Cioè, adesso siamo tutti privati della libertà anche solo per via di questa pandemia, c'è un risvolto anche in questo, impariamo anche da questo se c'è bisogno. Quindi da un lato c'è un aspetto di lavoro teoretico che va fatto, è il nostro lavoro culturale, poi si arriva dove si può, perché dalla libertà degli altri c'è sempre, non si possono costringere. Dall'altro lato ci pensa Dio a bastonarti. Dio punirà l'umanità fino al punto tale, probabilmente, che ci rimarrà solo una mattonella in cui uno può rimanere in piedi. Quella mattonella è la verità, quella mattonella è la ragione sana, correttamente funzionante. Però questo è in mano a Lui, non è che siamo noi i salvatori del mondo e che possiamo riuscire a forza a far capire le cose agli altri. Noi cerchiamo di proporre, di spiegare, di rendere ragione. Sappiate rendere ragione. È chiaro che la sfida cristiana è il punto più grande, cioè io ti faccio capire che se vuoi arrivare fino in fondo a questo, devi prima o poi arrenderti a Cristo. Una ragione che funziona bene, prima o poi si arrende alla fede. Anche se non c'è un obbligo, è tutto affidato alla libertà, che a un certo punto decide di obbedire all'intelligenza. Non credo sia possibile riuscire a dire qualcosa di... Cioè, noi vorremmo un meccano per cui gli altri sono costretti... No, neppure Dio ti toglie la libertà di andare all'inferno se ci vuoi andare. Se Dio rispetta così la mia libertà, la rispetto anch'io, però la libertà la sfido. E come se la sfido? Con delle ragioni. Questa è la prima questione. La seconda questione, se la ricordo bene, mi sembra che la risposta fosse già nella formulazione della domanda. Adesso non so se tu la ripeti un attimo.
Sì, quindi cioè, tu dici che il metodo di Giovanni Paolo II, in maniera sintetica, Esther lo sintetizzava così, diceva invitare l'uomo a provare il cristianesimo, sì, perché si renda conto dell'assurdità di rifiutare Dio.
Sì,
tu confermi che questo è una buona sintesi.
Il motore è il fallimento di tutto il resto, che in un mondo come quello di oggi è abbastanza evidente. Cioè, la gente non si arrende solo perché ha perso la capacità di ragionare in gran parte, ma se ragioni un minimo e guardi in faccia la realtà, cioè, noi sicuramente possiamo pregare anche perché la gente ritrovi la ragione, ritrovi il senso della realtà, ma li dobbiamo anche aiutare parlando, spiegando, e in questo il compito dei preti e dei vescovi, nelle omelie, invece di dire delle baggianate, di aiutare la gente a imparare a ragionare e annunciandogli Cristo. E questo è il compito anche degli studiosi, degli intellettuali, dei genitori che educano i figli, invece di educarli al nulla. Però qui ci vuole anche l'aiuto di Dio, perché se no ci perdiamo, molta gente si è perso il filo, quindi la preghiera oggi è la cosa più importante che ci sia, perché è l'origine della grazia, insomma, no?